Oh.
Right.
No.
C'è bisogno di attaccare.
Yeah, no problem.
But you can make it in your introduction.
You can start. Bene, buonasera a tutti, possiamo incominciare questo incontro che ci dà una grande possibilità, la possibilità di entrare in contatto con uno dei personaggi più noti e più profondamente coinvolti e affascinanti nel cammino della scienza. La scienza, noi siamo convinti, non muore finché c'è qualcuno che è capace di stupirsi della realtà, di osservare le cose fino al punto di esserne sorpreso, di esserne colpito, di interrogarsi a riguardo di come la natura è fatta. Lasciarsi interrogare da una percezione dell'ordine che vediamo nella realtà. Un ordine, perciò, anche una bellezza. Una bellezza che lega le cose le une alle altre e tutte insieme alla totalità, all'universo nel suo insieme. Un grande fisico come Max Planck ha scritto che chi ha raggiunto lo stadio di non meravigliarsi più di nulla dimostra semplicemente di aver perduto l'arte del ragionare e del riflettere. Ecco, il nostro tentativo con l'incontro di questa sera e con gli altri incontri dei percorsi della scienza che sono promossi dal Centro Culturale di Milano e dall'Associazione Euresis, il nostro tentativo, il nostro scopo è proprio di riscoprire questa meraviglia, quella meraviglia da cui nasce l'arte del ragionare e del riflettere. E non vorremmo farlo facendo un discorso sopra la scienza, ma entrando nel merito del contenuto di alcuni temi fondamentali della scienza. E questa è una riscoperta della meraviglia, dello stupore, che non è solo per il pubblico, ma è anche per noi che ci occupiamo di ricerca scientifica, e forse per noi è ancora più indispensabile. Quest'anno il tema che proponiamo per il ciclo degli incontri è complessità, semplicità e bellezza. Lo studio della complessità è sicuramente una delle frontiere più effervescenti dell'indagine scientifica attuale. La complessità coinvolge diversi livelli della realtà fisica, dalle macromolecole che permettono la vita, alle dinamiche dei fenomeni caotici, che sono una delle frontiere attuali della fisica, ai circuiti neuronali del cervello, fino al cosmo nel suo insieme. La complessità del mondo fisico, da una parte, dimostra che l'intero è più grande della somma delle parti, che c'è una irriducibilità nell'oggetto completo, e dall'altra fa emergere una segreta semplicità, per cui la complessità si dimostra una sorgente imprevedibile di bellezza. Complessità, semplicità e bellezza sono parole, termini che sono pertinenti, e stasera ne avremo un esempio, pertinente a livello della scienza, ma al tempo stesso debordano dalla scienza. In fondo il fascino della scienza ha le sue radici nel fatto che l'uomo, conoscendo la realtà, conosce di più se stesso, conosce di più il suo posto nel mondo. Weisskopf, per esempio, un altro grande fisico, ha scritto che la fisica non è altro che una forma molto sviluppata del bisogno di trovare qual è il nostro posto nell'ambiente nel quale siamo nati. L'uomo desidera capire chi è, e capire dove si trova nella realtà, nel mondo, nel cosmo, che nesso c'è tra l'universo e la vita, tra l'universo e la nostra esistenza, e soprattutto c'è un nesso, c'è un legame, quali proprietà deve avere l'universo perché la vita sia possibile. E vedremo come l'alleanza tra il cosmo e la vita, che sembrava distrutta, perduta, oggi proprio dentro la scienza torna inaspettatamente alla ribalta. Questo è il tema di questa sera, che appunto è intitolato «Viviamo in un universo accogliente, un universo bioamichevole», come è stato tradotto in modo letterale nel titolo da Paul Davies. Paul Davies, che veramente abbiamo l'onore di avere con noi questa sera. Paul Davies è uno scienziato di fama mondiale, è attualmente professore di filosofia naturale presso l'Australian Center for Astrobiology, astrobiologia, una nuova scienza di cui lui è veramente un grande esponente, alla Macquarie University in Sydney, ed è anche visiting professor all'Imperial College di Londra, nonché alla University of Queensland. Paul Davies ha pubblicato oltre 100 lavori specialistici in cosmologia, nella teoria della gravitazione, nella teoria quantistica, in particolare a riguardo dei buchi neri e dell'origine dell'universo. Ma non solo, Paul Davies non è solo un grande scienziato, ma è uno scienziato che non evita le domande chiave, le domande fondamentali che emergono dalla scienza, che ultimamente motivano il ricercatore. Le stesse domande che poneva Schrödinger: chi siamo, dove andiamo, qual è il nostro posto nell'universo? Domande che escono dall'ambito scientifico, ma che emergono con la forza della razionalità e dell'inevitabilità proprio dal contesto scientifico. Così Paul Davies ha scritto numerosi libri di grande diffusione, accessibili al pubblico ma sempre rigorosi, dove ci fa apprezzare la vertigine di queste domande, proprio dal territorio della scienza. Paul Davies è autore di più di 25 libri, ricordo soltanto alcuni di quelli che sono stati tradotti in italiano: Sull'orlo dell'infinito, Il cosmo intelligente, La mente di Dio, I misteri del tempo, Siamo soli, Da dove viene la vita. E tra i numerosi riconoscimenti che ha avuto Paul Davies ricordiamo nel 1995 il prestigioso premio Templeton e l'ultimo riconoscimento, l'ultimo premio in ordine di tempo lo sta aspettando lunedì a Londra, questo è uno dei motivi per cui è qui in Europa, il Michael Faraday Prize che andrà a ricevere. Io non rubo altro tempo e gli cedo la parola. Grazie.
Prima di iniziare, vediamo se è possibile spegnere un po' le luci o comunque abbassarle. Penso che il problema sia proprio il discorso della luce sullo schermo, non tanto la luce giù. Forse sembra poco chiaro. Riuscite a vedere le diapositive? Bene, signore e signori, per me è un piacere essere qui questa sera e potervi parlare questa sera. Questa volta sono venuto a Milano appunto indossando, diciamo, un cappello diverso, ma come vedete non ce l'ho. In questo caso, questa sera sono astrobiologo. E questo vuol dire che appunto ho studiato e sto ancora studiando la vita nell'universo. E almeno fino a questo momento abbiamo trovato nessun esempio di vita, lo sapete bene, e la vita è qui sulla Terra, solamente sulla Terra per ora. E forse quindi siamo soli nell'universo. O forse l'universo è pieno di vita. Beh, in questo momento non lo sappiamo ancora, per cui sicuramente è necessario per questo fare ricerca per scoprirlo. Allora, questa sera affronterei un'altra domanda. La domanda è: come e perché è possibile che ci sia vita comunque nell'universo? Ho quindi creato questa parola che vedrete dopo, bioamichevole. Magari non è traducibile bene in italiano, appunto. Però sta a significare che quando cerchiamo di capire come è composto l'universo e quando cerchiamo di capire quelli che sono i principi fondamentali su cui si basa l'universo, beh, allora in quel caso vediamo che ci possono essere tante modalità particolari, modalità quindi che permettono appunto alla vita di esistere almeno su questo nostro pianeta. Qualcosa come 400 anni fa è stato Copernico a colpire e scioccare tutta la comunità scientifica. Ha veramente colpito e scioccato tutto quanto il mondo. E questo lo ha fatto mostrando che la Terra si muove e gira attorno al Sole. Fino a quel momento, in effetti, la maggior parte delle persone credeva, almeno nell'Europa cristiana, credeva, dicevo, che la Terra fosse appunto al centro dell'universo. È stato proprio Niccolò Copernico che ha dimostrato che la Terra è un classico, tipico pianeta. Sono stati poi realizzati dei lavori, appunto nei 400 anni che sono ormai passati, che hanno in effetti ampliato questo concetto, ovvero che noi viviamo su questo pianeta ordinario, tipico, normale, che orbita attorno a una tipica, normale stella, in una galassia tipica, ordinaria, normale. A volte si parla appunto di principio, legge di Copernico, o di nuovo di quello che chiamiamo il principio della mediocrità. Quello che dice quindi che il nostro pianeta appunto è scontato, solito, non c'è niente di particolare o speciale che riguarda il nostro pianeta. Ora, questa legge, o meglio questo principio, è stato applicato abbastanza spesso. È stato applicato da astronomi, è stato applicato da cosmologi e anche da fisici. Questi hanno detto che non c'è niente di particolare per quanto riguarda queste circostanze che riguardano noi nell'universo. Allora, questo è diventato appunto un principio fondamentale per la scienza e questo lo è stato già da diversi secoli. È però vero che proprio alla fine degli anni 60 Brandon Carter, che voi vedete nella diapositiva, è un fisico, astrofisico meglio ancora, originario dell'Inghilterra, che però in questo momento sta sia vivendo che lavorando in Francia, esattamente a Parigi. Quindi proprio alla fine degli anni 60 Brandon ha appunto detto che il principio di Copernico, ha detto anche legge o principio della mediocrità, non deve però essere portato troppo avanti. Cosa intendo con questo? Vediamolo con un esempio. La maggior parte dell'universo, come sapete bene, è rappresentata e costituita da spazio vuoto. Però gli esseri umani si trovano appunto a vivere non certo nello spazio vuoto, bensì sulla superficie di questo nostro pianeta. Quindi a questo livello di dettaglio e di particolare, la nostra stessa ubicazione qui all'interno dell'universo, e quindi faccio veramente riferimento alla superficie di questo nostro pianeta, non è qualcosa di tipico o normale. Questo ovviamente non ci sorprende. Gli esseri umani, cioè, non potrebbero comunque vivere nel mezzo dello spazio. E il motivo quindi per cui ci troviamo qui, cioè in questa ubicazione o posto così strano e particolare, cioè la superficie di questo nostro pianeta, è proprio la seguente, cioè che noi non potremmo appunto vivere in nessun altro posto. Brandon Carter quindi ci ha detto che ci potrebbero essere alcune caratteristiche principali e fondamentali che sono necessarie per la biologia. Queste caratteristiche sono gli elementi che determinano la nostra stessa ubicazione nell'universo e questo lo fanno sia su una base spaziale che temporale. È stato Carter che ha presentato e introdotto alcuni principi nella scienza, il principio antropico. È una parola abbastanza particolare, forse neanche corretta, perché antropico sta ad implicare, a significare qualcosa di particolare, ovvero si fa riferimento agli esseri umani, in questo caso Carter fa riferimento ovviamente a una qualche forma di vita. Però ciò nonostante quindi questo uso, questa parola forse errata, si è cominciato a utilizzarla. Adesso sono molti gli scienziati scienziati che fanno riferimento appunto a questo termine, a questo principio. Io appunto lo chiamo principio di un principio bioamichevole. Nella forma sua più semplice, questo principio antropico o bioamichevole afferma quanto segue, ovvero che la presenza di osservatori, e ovviamente noi possiamo pensare a noi stessi, esseri umani, come buon esempio di osservatori, quindi ripeto, la presenza di osservatori deve assolutamente essere conforme, consistente con quelle che sono le leggi, i principi e le condizioni necessarie. E queste sono le condizioni e i principi che creerebbero la vita. Se ne parliamo in questo modo, il principio antropico sembra essere anche abbastanza sciocco, scontato, ovvero sembra semplicemente un discorso di tautologia, ovvero un principio che dice che possiamo avere degli osservatori solamente laddove c'è vita, e possiamo avere vita solamente nel caso in cui o laddove le leggi, le condizioni e i principi dell'universo permettono di creare vita. Però possiamo utilizzare una versione un po' più provocatoria di questo principio. Questa nuova versione, che si basa appunto sulla provocazione, direbbe quanto segue, ovvero che ci può essere un certo insieme di caratteristiche, di elementi che riguardano i principi e le leggi della fisica, e queste riguardano anche le condizioni iniziali cosmiche, che devono essere corrette, giuste, in modo tale da poter far creare la vita, una vita di qualsiasi genere o sorte. Ora, queste leggi e condizioni sembrano essere molto delicate nella loro struttura, e cioè che anche se le cambiassimo solamente di poco, la vita potrebbe quindi non esistere. Noi possiamo magari immaginare di essere Dio o di fare ciò che fa Dio e magari cercare di identificare quelli che sono i vari aree, i vari nodi, questo magari per cambiare parzialmente tutta quella che è la grande macchina cosmica. Ad esempio possiamo immaginare di così girare un po' un pulsante, una manovella, e magari aumentiamo o diminuiamo la gravità, oppure magari aumentiamo o diminuiamo il numero di elettroni e così via, una sorta di gioco in questa macchina. Sono quindi tantissimi parametri di questo tipo, parametri quindi che determinano quella che è la teoria della fisica. E noi possiamo anche immaginare qualcos'altro, ovvero poter veramente fare ciò che probabilmente fa Dio, e quindi cercare di modificare questi parametri. È veramente molto facile anche fare un calcolo che possiamo vedere sotto i nostri occhi, quindi cambiare questi numeri, questi parametri, ripeto, anche di pochissimo, potrebbe essere sufficiente per impedire il fatto che la vita possa nascere, possa andare avanti, e quindi possiamo anche impedire il fatto che degli osservatori come noi esseri umani, noi abbiamo una certa ragione qui nell'universo e facciamo magari riferimento anche alla storia stessa dell'universo, lo studiamo, ebbene noi possiamo quindi in questo caso essere in grado di riflettere sul suo significato. Di nuovo, se le leggi della fisica fossero state solo poco diverse, allora non ci potrebbero essere degli osservatori per appunto osservare, guardare quello che facciamo noi. Sembra in effetti che le leggi stesse che reggono la fisica siano state sintonizzate, modificate, proprio per creare la vita. Sono stati molto pochi gli scienziati che sono contro quello che appunto è stato appena detto, e cioè è un discorso generalmente accettato appunto tra i fisici oppure anche fra i cosmologi. Il seguente fatto, e cioè che una forma particolare delle leggi e dei principi della fisica, nonché le modalità sulle basi delle quali è iniziato l'universo, potrebbero non essere poi molto diverse. E quindi esiste ancora la vita da qualche parte nell'universo. Nonostante però non ci sia un disaccordo su questi dati di fatto veri e propri, c'è invece un profondo disaccordo sulle modalità grazie alle quali potremmo interpretare questi stessi dati di fatto. Allora, potrei anche affrontare un altro argomento, ovvero parlare questa sera con voi del cosiddetto principio antropico forte. Questo è un principio su cui ci sono molte più controversie. In questa cosiddetta versione forte del principio antropico si afferma che l'universo deve, e sottolineo, deve essere tale. Tale che sia la vita che gli osservatori possono emergere, essere creati in un qualche momento della storia dell'universo stesso. Magari potrebbe essere la vita sul pianeta Terra, dove siamo noi, però in un qualche momento, in una qualche ubicazione, durante tutta quanta la storia dell'universo, gli osservatori o degli osservatori devono arrivare, devono nascere. E sono molto pochi i miei colleghi che prendono sul serio questo cosiddetto principio antropico forte, la versione forte. La maggior parte dei fisici, infatti, sono ben felici nel semplicemente immaginare la possibilità di un universo che viene ad essere creato, che comincia ad esistere e che attraversa qualcosa come miliardi e miliardi di anni di evoluzione. E poi magari si trova a morire in un grande crollo o collasso. E quindi non ci saranno degli osservatori, cioè delle persone che potranno mai assistere a questo grosso gramma finale. I fisici quindi non hanno nessun problema con l'idea che l'universo potrebbe anche così passare, trascorrere, non visto da nessuno. E però beh, al tempo stesso che sono molti filosofi, anche molte persone così del pubblico, molti di noi, pensano a questa nozione che riguarda l'universo e come a una nozione che è un universo che non potrà mai essere osservato da nessuno. E questo magari è un universo, una nozione che quindi è senza senso o significato. Ora invece condividerei con voi un esempio veramente molto chiaro, a mio avviso, di quella che è stata l'applicazione del principio antropico detto debole. Grazie a questo principio debole possiamo avere una spiegazione anche di un fatto, di fatti abbastanza misteriosi che riguardano sempre il nostro universo. Allora, questo lo farò magari così sollevando una domanda abbastanza particolare, ovvero perché viviamo adesso? Allora, attenzione, non vi sto chiedendo perché viviamo adesso nel senso di anno 2003, magari non nel 1995 o nel 2005, ma mi domando appunto perché gli esseri umani non si sono trovati a vivere, come facciamo adesso, insieme, qualcosa come magari 5 miliardi di anni dopo il Big Bang e non magari dopo 13 miliardi di anni, oppure magari perché non ci troviamo a vivere qualcosa come 100 miliardi di anni più nel futuro, più avanti a noi. È una domanda scientifica questa? Possiamo riuscire o cercare di rispondere a questa domanda? Beh, prima bisognerebbe essere un pochino più precisi. Allora, Edwin Hubble, astronomo, ha proprio scoperto che l'universo non è statico, ma come sapete è in corso di espansione. Hubble in effetti si è concentrato sullo studio di varie galassie, di sistemi galattici e quindi ha visto appunto che alcune posizioni sono cambiate, fate riferimento a questa immagine con questo spettro di colore rosso, quindi suggerite, detto che le galassie forse si stanno separando, allontanando le une dalle altre e quindi che tutto quanto l'universo è appunto attraversato in questo momento da questa fase detta di espansione. Ora, questa importante scoperta ha ovviamente cambiato fondamentalmente, in modo fondamentale, il modo in cui noi comprendiamo la natura dell'universo e anche la natura stessa del tempo. Questo perché ci porta appunto a studiare la cosmologia e introduce nella cosmologia una vera e propria chiara definizione, la definizione della cosiddetta età dell'universo. Quindi questa mia domanda, perché ci troviamo a vivere adesso, è la stessa domanda seguente, ovvero perché ci troviamo a vivere proprio in questa particolare epoca cosmica? O di nuovo, perché ci troviamo a vivere quando l'universo ha una età, diciamo, più o meno stimata di 13 miliardi di anni? Ora qui vedete un grafico che vi fa vedere le modalità di espansione dell'universo proprio a partire dal momento del Big Bang. Vedete che comincia ad espandersi in maniera molto veloce, molto rapida, e poi per miliardi e milioni di anni questa espansione rallenta un po'. visto che interviene il discorso della gravitazione. Questa agisce e quindi riduce le galassie che si stavano disperdendo. Le galassie quindi si stavano allontanando, in questo caso però lo stanno facendo a un tasso, a una velocità inferiore. Ora, non è questa sera mia intenzione ovviamente stare a discutere quelle prove evidenti che abbiamo avuto sul fatto che questo percentuale di estensione o espansione sembra ricominciare ad espandersi, cioè ad aumentare, ma la mia preoccupazione, il problema stasera è dare forse uno sguardo, rivolgere uno sguardo al passato. E così come ha fatto Hubble, se voi stessi misurate questo tasso di espansione dell'universo oggigiorno, attualmente, allora questo sembra proprio essere il gradiente stesso della curva che abbiamo in questo momento, l'abbiamo studiato. È una questione di veri e propri principi matematici sulla base di questa curva. E questo ci permette quindi di calcolare l'età dell'universo, cioè il tempo che sembra essere passato dal momento del Big Bang. Quindi se noi accettiamo il fatto che il momento attuale rappresenta la cosiddetta età dell'universo, noi possiamo anche esprimere l'unità dell'universo in cosiddette unità naturali. Allora, se facciamo tutto questo, avremo una dimensione espressa da numeri, ovvero da unità vere e proprie. Cerchiamo di spiegare di nuovo, magari con maggior cura, questo punto. Noi, ad esempio, possiamo chiederci qual è l'età dell'universo e la risposta che ci può essere data è qualcosa come 13 miliardi di anni. Ora, questo numero appunto lo menziono così, non perché si tratta esattamente di 13, potrebbero essere anche 12 o magari anche 14. Sembra però che 13 sia in questo caso il numero di miliardi di anni giusti. Questa quindi è un insieme di unità numeriche. Noi possiamo misurare l'età dell'universo anche in settimane o magari anche in giorni o se volete anche in minuti o in ore o addirittura in secondi. Tutti questi sono delle cosiddette unità umane che abbiamo creato noi, quindi non c'è un significato relativamente al numero che noi otteniamo esprimendo l'età stessa dell'universo in queste cosiddette unità umane. Quindi per poter avere un numero universale, diciamo scientifico, dobbiamo dividere l'età dell'universo per un'unità di tempo detta fondamentale, che anche questa unità di tempo arriva dalla natura, e tale unità fondamentale di misura è proprio il tempo che è richiesto alla luce per attraversare un atomo. Ovviamente capite bene che è un periodo di tempo molto breve, molto corto, è qualcosa come 10 alla meno 40esima, come espressione in secondi. Quindi se noi ci troviamo a dividere questa età dell'universo proprio per i secondi, e quindi lo facciamo quindi a 10 alla meno 21esima, ora avremo questo numero incredibile, enorme, quindi qualcosa come 10 alla 40esima, ovvero 1 seguito da qualcosa come 40 zeri. Quello che abbiamo adesso quindi è di nuovo un numero che ovviamente ci esprime il dov'è l'ora, dov'è l'adesso, ovvero ripeto 10 alla 40esima. Mi sembra qualcosa di abbastanza curioso e particolare, perché ovviamente il numero che vedete, 10 alla 40esima, viene creato e generato proprio in un contesto molto molto diverso all'interno della teoria fisica. Ora, avete una figura che rappresenta l'atomo di idrogeno, H. All'interno avete P, il protone, ovviamente questo forma il nucleo dell'atomo di idrogeno, e in orbitazione, in orbita, attorno c'è l'elettrone. E qui c'è una forza di attrazione, quella che dà appunto questa forza che viene espressa dall'elettrone stesso e che lo fa orbitare. Questa forza di attrazione è elettrica, proprio di per sua natura. Ed è veramente relativamente facile poter fare questo calcolo, magari utilizzando anche la fisica del XIX secolo. Si riusciva quindi a calcolare già bene qual era questa tipologia di forza di attrazione. Ma c'è stata una forza di attrazione anche perché c'è il discorso della gravitazione. Ora, sebbene all'interno di un atomo la forza di gravità o gravitazione è molto bassa e piccola, comunque esiste. Quindi se noi prendiamo in esame questo rapporto, rapporto che esiste tra la forza di attrazione elettrica rispetto alla forza di attrazione rispetto alla gravità, quindi generata dalla gravitazione, abbiamo lo stesso numero che è proprio 10 alla 40esima. Ora qui sulla sinistra vedete questo simbolo E, che è proprio la carica che ha l'elettrone oppure il protone, G è la costante gravitazionale di Newton, questa MP è la massa del protone. Beh, qualcuno di voi forse vedrà una sorta di piccolo errore, quindi dovrei scrivere m con p in giù, m con sub e, quindi massa del protone, massa dell'elettrone. In questo caso ci potrebbe essere una differenza di due ordini di grandezza, però come vedete così l'argomento, il soggetto generale non dipende però esattamente da questo piccolo dettaglio. È stato un po' un mistero effettivamente, questo è durato per qualcosa come 20 anni, dopo cioè la scoperta di questo grosso numero. Si faceva riferimento quindi a qual era la spiegazione di questo numero, per questo numero. Allora, Paul Dirac, un grande fisico inglese, e Eddington, un noto astronomo, hanno sviluppato una teoria fondamentale elaborata della scienza, proprio cercando di spiegare perché questo numero 10 alla 40esima si presenta in questi due contesti che sono assolutamente e completamente diversi. Nel corso degli anni 60, Rob Dickey, americano, lo vedete in questa foto, ha trovato una spiegazione che era molto più semplice del perché questi due numeri dovrebbero essere appunto più o meno gli stessi. Quindi le sue argomentazioni di nuovo le ha basate sul principio di prima, l'antropico. Dickey in effetti ha suggerito che l'età stessa dell'universo non è semplicemente un qualsiasi numero, ma è effettivamente il numero che viene ad essere creato a partire dall'epoca in cui gli esseri umani si sono trovati a vivere proprio all'interno dell'universo. Detto in altri termini, vuol dire che l'età dell'universo è effettivamente corrispondente all'età degli esseri umani, perché siamo stati noi, secondo lui, ad aver definito l'età dell'universo, proprio grazie alle nostre osservazioni e alla nostra attività. Per cui, ripeto, l'età dell'universo è proprio l'età nel momento in cui degli esseri umani o qualsiasi tipo di cosiddetti osservatori hanno cominciato a vivere e hanno quindi effettuato qualche misurazione o hanno cominciato ad esistere. Ora, quindi l'esistenza degli esseri umani ovviamente dipende dall'esistenza di pianeti, proprio come il pianeta Terra, oppure come di stelle, come il Sole. In modo particolare, la vita, almeno così come la conosciamo, si basa su degli elementi come il carbonio. Allora, il carbonio non era presente in abbondanza durante il Big Bang, al contrario, è stato prodotto proprio dalle stelle, che si sono poi formate, come sapete bene, molto dopo, e queste stelle poi sono esplose e hanno proprio gettato tutta questa enorme quantità di carbonio proprio nello spazio interstellare. Pianeti quindi come il pianeta Terra, che sono formati, di nuovo lo sapete, molto dopo, hanno proprio incorporato, attirato e inserito in se stessi parte di questo carbonio, creato proprio da queste stelle create a loro volta precedentemente. Ora, per utilizzare le famose parole di James Jeans, famoso astronomo, i nostri corpi contengono proprio le ceneri di stelle che sono morte tantissimo tempo fa. Quindi per poter effettivamente dire di avere vita, o comunque esseri umani, o vita così come diciamo, la conosciamo noi, è necessario almeno per una generazione di stelle poter vivere e poi poter morire. Le stelle quindi non durano per sempre, per cui la materia prima, di cui sono fatte appunto le stelle, o magari il Sole, quindi il gas idrogeno che troviamo un po' in tutta quanta la galassia, si terminerà, si esaurirà in un certo momento del tempo e magari dovranno passare qualcosa come 5 generazioni di stelle che magari, per le quali rimarrà molto poco di questo materiale. Le stelle quindi esistenti si spegneranno pian piano, si raffredderanno e alla fine praticamente la vita diventerebbe in questo caso impossibile. Per cui ci potremmo aspettare che gli esseri umani potrebbero esistere, sì, nell'universo, ma nel momento che corrisponde a un punto tra uno e più periodi di vita stellari. Ora, l'equazione che in questo caso vedete nella diapositiva ci spiega che il tempo, l'epoca degli esseri umani, il momento in cui viviamo, approssimativamente, con un certo fattore appunto di approssimazione, è compresa fra 1 e 10 rispetto appunto al tempo di durata, al ciclo di vita delle stelle. Allora, la durata di vita, il ciclo di vita delle stelle è qualcosa che gli astronomi possono appunto calcolare sulla base della teoria fisica. piccolo calcolo, ad esempio, ci fa capire che tutta questa dipende prima di tutto dalla durata di vita dei processi nucleari, ovvero quanto ad esempio ci vuole affinché avvenga una reazione nucleare. E poi sempre in molto brevemente, queste fosse nucleari sono molto forti e quindi ci vuole tanto tempo quanto tempo ci vuole appunto la luce per attraversare un neurone, come dicevamo prima. Allora, tra le altre quantità che vedete anche nella formula abbiamo appunto la velocità della luce, abbiamo appunto l'altro discorso quantitativo che abbiamo già detto prima, il discorso della gravitazione. E qui c'è anche la costante di Planck, questa H con il trattino sopra, è ciò che definisco variabile di Planck. Per cui questa formula, fa riferimento alla fisica quantistica, ci aiuta, contribuisce a determinare questa variazione velocità, cioè la velocità della luce che ci fa capire quanto il calore, quanto velocemente il calore può uscire dalle stelle, quindi conseguentemente quanto vivono le stelle e quindi quanto tempo ci vuole prima che muoiano o si spengano, G sta per la gravitazione, quindi questa forza di gravità forte che tiene assieme e attira la materia. E questo dipende anche dalla massa del protone stesso, MP. Questa a sua volta determina non solo la velocità di reazione nucleare, ma questa appunto è la particella principale che entra all'interno di queste reazioni. Quindi vediamo che dopo una certa quantità di lavoro teorico fatto, la formula appunto per la durata di vita delle stelle è fondamentalmente abbastanza semplice. Potremmo magari riscrivere questa formula in questo modo. In questo caso, al posto di H e di C, noi abbiamo E al quadrato. In questo caso si fa riferimento all'elettrone, alla carica dell'elettrone. E questo è proprio l'effetto della riduzione del numero qui tra parentesi, se lo facciamo ad esempio prendendo 137. Potremmo magari anche sostituire questo tempo nucleare con il tempo atomico, in questo caso ci troveremmo ad avere un aumento del numero più o meno dello stesso livello, per cui di nuovo più o meno avremmo la stessa risposta apportando queste piccole modifiche. Poi però, come diceva Nastecchi, è stato sottolineato subito il perché c'è questa coincidenza più o meno perfetta fra due numeri, e questa coincidenza c'è proprio per il motivo seguente, cioè che l'ora, l'adesso, è un rapporto, è rappresentato dal rapporto fra i tempi atomici e alla seconda su G e P alla seconda. Quindi esattamente questo fattore, lo stesso identico fattore che abbiamo visto prima, che dava come risultato 10 alla quarantesima. Dicky quindi è stato in grado di spiegare perché questi due numeri, come si diceva prima, sono fondamentalmente quasi gli stessi. Il motivo è che gli esseri umani si sono trovati a vivere, ad iniziare a vivere, proprio in un punto, in un momento che misurati in unità atomiche, questo è dato proprio dal rapporto E alla seconda e poi G e P alla seconda. Ora, questa discussione è stata sicuramente un pochino tecnica, quindi per arrivare alla conclusione mi sembra facile poter spiegare, facile anche poter descrivere quanto segue, ovvero che non dobbiamo essere sorpresi, non è una sorpresa il fatto di trovarci qui a vivere nel momento in cui questa coincidenza tra questi due grossi numeri è vera, cioè succede. Abbiamo quindi spiegato antropicamente il motivo di questo, e il motivo è che in tutte quante le durate possibili infinite all'interno delle quali potrebbe esistere l'universo, solamente in un relativamente piccolo arco di tempo ci sono quelle condizioni che possono essere adeguate affinché ci possano essere degli esseri umani come noi stessi, e quindi affinché noi stessi possiamo, come dire, entrare in scena. Per quanto riguarda i principi fisici che vi ho appena spiegato, ad esempio, e dal loro punto di vista, possiamo vedere che questo quadro temporale corrisponde di nuovo a qualcosa come 10 alla quarantesima unità fondamentali. Ci sono delle altre questioni, altre domande che sono state poste, e di nuovo è stato utilizzato un cosiddetto ragionamento antropico. Una di queste domande, di queste questioni, è la seguente: perché lo spazio è tridimensionale? Beh, nella vita di tutti i giorni noi lo diamo praticamente per scontato, cioè diamo per scontato che ci sono tre dimensioni spaziali. Ma perché ci devono essere tre dimensioni? possiamo in effetti immaginare qualcos'altro, ovvero che ci potrebbe essere un universo in cui magari ci di nuovo potrebbero essere qualcosa come quattro dimensioni oppure due dimensioni, e di nuovo potremmo fare degli esempi matematici per calcolare le proprietà di questi particolari universi. È stato scoperto, peraltro, già molto tempo fa che, ad esempio, se ci fossero più dimensioni spaziali rispetto alle tre che conosciamo noi, allora le orbite delle particelle sarebbero instabili. La Terra quindi non orbiterebbe attorno al Sole in maniera stabile, l'elettrone non si troverebbe ad orbitare attorno al protone in maniera stabile. Quindi quasi certamente la vita non potrebbe esistere in quelle condizioni, e ci potrebbero essere delle strutture complesse che di nuovo con quelle condizioni non esisterebbero in un universo che potrebbe avere appunto più di tre dimensioni. Ci sono delle argomentazioni simili che riguardano il fatto che la vita probabilmente sarebbe impossibile in un universo che invece avrebbe solamente due, se non addirittura una sola dimensione. Un altro esempio che è discusso spesso è stato scoperto da Fred Hoyle nel 1950 e negli anni 50 in generale. Si torna di nuovo sulla questione che riguarda l'elemento carbonio. Ricordatevi che questo è il cosiddetto elemento che dà la vita. Io dicevo prima quindi che il carbonio è veramente prodotto all'interno delle stelle, stelle che poi esplodono e che quindi contribuiscono a spargere tutto quanto questo materiale, il carbonio stesso, in tutta quanta la galassia. È stato proprio Fred Hoyle a studiare quelli che sono stati i processi nucleari che fanno sì che il carbonio venga ad essere prodotto all'interno delle stelle. È un processo abbastanza insolito e particolare perché implica una collisione, uno scontro simultaneo di tre nuclei di elio. I tre nuclei di elio quindi si uniscono in un certo momento e si accorpano per formare appunto queste unità di carbonio. All'interno delle stelle ci sono dei nuclei di idrogeno e di elio che appunto stanno correndo a velocità molto elevate. Ci possono essere peraltro anche molti esempi in cui c'è uno scontro anche fra due nuclei di elio, ma il scontro e l'incontro fra tre di questi nuclei è abbastanza raro. E gli arresti di queste particelle producono carbonio. Queste potrebbero quindi, secondo noi, essere molto molto piccole, molto rare. Ci potrebbe essere addirittura un caso in cui non c'è, diciamo, una coincidenza fortuita o positiva, ma in questo caso le energie di questi nuclei di elio, che è l'energia che abbiamo di questi nuclei di elio all'interno delle stelle, questa è chiamata appunto risonanza. Risonanza che riguarda appunto le sezioni incrociate di questi nuclei di elio. Ora, per tutti coloro che giustamente non sono fisici qui questa sera, potrei semplificare dicendo che tutto ciò vuol dire che la percentuale di formazione di carbonio grazie a questo processo è assolutamente aumentata ed amplificata sulla base dell'energia che questo nucleo di elio ha proprio all'interno delle stelle, è una sua funzione. Fred Hoyle ha pensato che questo fosse veramente una coincidenza incredibile, che facesse quindi pensare anche a uno scopo, un piano, un obiettivo ancora più profondo nell'universo. Il modo in cui lui ha espresso questo concetto è in una frase inglese che probabilmente non si traduce in italiano, ovvero è un lavoro praticamente di creazione, l'universo è un lavoro che riguarda la creazione, il lavorare per crearlo. Sì, beh, sicuramente il traduttore ha fatto abbastanza fatica a cercare di tradurre questa sorta di slogan inglese, però a parte questo, vuol dire che c'è qualcosa di sospettoso, un lavoro da fare, una sorta di vincolo da poter sciogliere, come se avessimo scoperto magari che qualcuno stesse un po' modificando le leggi della fisica in modo tale da poter creare appunto questo fenomeno di risonanza e che questo potesse aver luogo proprio nel momento giusto, nella posizione giusta, per creare l'energia giusta per a sua volta creare il carbonio. Allora, c'è un esempio abbastanza simile a questo, in questo caso però si fa riferimento alla esistenza di una particella che si chiama D-protone. Cerchiamo di spiegare questo concetto. Allora, facevo riferimento prima al fatto che quando appunto è stato creato l'universo in seguito al Big Bang non c'era carbonio. In effetti non c'erano nuclei compositi di nessun tipo. Lo stato dell'universo un secondo dopo il Big Bang era appunto una sorta di zuppa uniforme di particelle subatomiche, tutte individuali, singole. E molte di queste particelle erano protoni oppure nuclei di idrogeno, come vi faccio vedere nello schema. Allora, è stato Dyson a affermare che c'è tra i protoni e i neutroni, quindi questa forza nucleare in pratica, era solamente di pochi punti percentuali più forti. Se fosse stata un pochino più forte, sarebbe stato possibile per due atomi di idrogeno potersi unire. Allora, questo in effetti non succede nell'universo vero, reale. Perché? Perché c'è una ripulsione, una spinta contraria elettrica, e questo effetto è un pochino più grande dell'effetto contrario, ovvero dell'attrazione forte che c'è fra i nuclei. C'è quindi un discorso di forza di attrazione e una forza di ripulsione. E in questo caso c'è una delle due forze appunto che vince nell'universo, però solamente di pochissimo, perché se la forza nucleare fosse appena un pochino più forte, parlo veramente di pochissimi punti percentuali, sarebbe allora possibile per due nuclei di idrogeno potersi incollare, attaccare, unire. E se questo succedesse, un certo processo di decadimento radioattivo molto chiaro trasformerebbe subito questi due protoni, il diprotone, in quello che noi conosciamo molto bene, deuterone. Questa è un termine tecnico, certo, però è il nucleo, per spiegarlo, del deuterio, cioè dell'idrogeno pesante, ovvero un protone e un neutrone che sono attaccati. In questo caso il deuterone esiste, ma come diceva appunto Dyson, se questa forza nucleare fosse un pochino più debole e non più forte, questo stesso elemento appunto non esisterebbe. Supponiamo quindi che possiamo così fare un pochino come probabilmente fa Dio, quindi girare questa manopolina, spingere un tasto, abbassare questo livello di energia e poter seguire dall'alto ciò che succede. Allora potremmo praticamente tornare al Big Bang e tutti quanti questi nuclei di si unirebbero per formare dei nuclei di elio, e questo sarebbe un processo che ha luogo molto velocemente. Dopo pochi minuti l'universo stesso diventerebbe praticamente formato quasi interamente da elio. Nell'universo vero, reale, qualcosa come il 25% della materia, del gas ed elio, il resto è praticamente quasi tutto idrogeno. Allora, perché è importante questo discorso? Potremmo vivere o non vivere in un universo fatto completamente di elio? La risposta è no, non potremmo decisamente, perché l'idrogeno è assolutamente fondamentale per la vita, e peraltro per due motivi fondamentali. Il primo, perché tutta quanta la vita o le forme di vita che noi conosciamo e tutta la vita veramente possibile richiede assolutamente l'acqua, e in modo particolare l'acqua in forma liquida. L'acqua, dopotutto, appunto, è fatta di idrogeno e di ossigeno, la classica formula H2O. Ora, senza idrogeno non ci potrebbe essere acqua. C'è anche un secondo motivo. Delle stelle come il Sole, ad esempio, sono delle stelle stabili, quindi che sono ormai in quella posizione da miliardi di anni, magari non così luminose o non così calde, stanno proprio utilizzando l'idrogeno come carburante per autoalimentarsi. Il Sole è un reattore nucleare che si autoalimenta ed è enorme e ovviamente ha bisogno di idrogeno. Quindi è stato proprio Dyson, ripeto, a dire che se ci fosse stata questa forza un pochino più forte, più elevata, tutta l'energia sarebbe stata assorbita dal Big Bang e non sarebbe rimasta appunto affatto energia per poter o creare il Sole o permettere alle stelle di brillare. Al contrario, se la forza nucleare invece fosse stata appena un pochino più debole, mi correggo, il deuterio quindi non sarebbe stato creato, e quindi un'altra reazione nucleare particolare che quindi non avrebbe avuto luogo e non avrebbe creato il Sole. Quindi l'universo, così come lo vediamo adesso, con un bel sole caldo che brilla in cielo, oppure magari pianeti come la Terra, che appunto gira attorno al Sole, giustamente utilizza il Sole stesso per portare avanti la vita. Beh, queste circostanze non sarebbero state possibili se non ci fosse stato un fatto fondamentale, e cioè che la forza, questa forza nucleare nell'universo vero e proprio, è veramente a questo livello molto molto basso. C'è anche un ultimo esempio, un esempio finale che vorrei condividere con voi. Mi correggo, non tanto l'ultimo ma il penultimo, perché poi ne ho un altro. E qui si fa riferimento alla forza nucleare debole, vi parlavo prima di quella forte, della versione forte, ma c'è un'altra forza nucleare, quella detta weak, cioè debole. Non la vediamo, percepiamo molto nella vita di ogni giorno, perché così è molto debole, appunto bassa, anche se crea radioattività. Questa può invece essere molto molto diversa, importante per l'universo, cambiarlo molto. Quando ad esempio esplodono le stelle, come vedete qui, che avete questa nebulosa Crab, che avete questo insieme di stelle che sono state viste esplodere probabilmente nel 1044. E durante questa stessa grande esplosione, durante l'esplosione della stessa supernova, un impulso di particelle nucleari ha cominciato ad interagire con questa forza nucleare. Questi escono e si vengono sprigionati quando le stelle esplodono e quindi si sbriciolano in tutto quanto l'universo, circondando ciò che resta della stella. Ora, l'efficienza stessa di questo processo viene ad essere determinata proprio dalla forza della stessa forza nucleare debole. Ora, se questa forza fosse stata appena un pochino più potente, più forze, in questo caso questi detriti, queste particelle non sarebbero state espulse dalla stella in esplosione. Se la forza fosse stata un pochino più debole, non ci sarebbe stata una pressione sufficiente per poter espellere tutte queste particelle al di fuori delle stelle, quindi nello spazio interstellare. Quindi vedete che assieme a questi stessi frammenti, a questo materiale, ci sono tutte quante queste lettere, io ho scritto C un po' dappertutto, e qui si fa riferimento ovviamente al carbonio. È veramente l'elemento che dà la vita, che viene ad essere espulso e distribuito in tutta quanta lo spazio grazie a questa forza. Se questo meccanismo non esistesse o non potesse operare, sarebbe veramente molto difficile per il carbonio poter arrivare magari in pianeti come ad esempio la Terra e addirittura all'interno dei nostri corpi, proprio come gli esseri umani. Bene, andiamo avanti e mi porto a questa quarta forza fondamentale della natura, gravità. È un fatto che ci sorprende molto, il fatto cioè che la gravità stessa è incredibilmente più debole di tutte quante le altre forze, addirittura della forza nucleare più debole. In effetti vi ho già detto e mostrato prima che la gravità è rappresentata da qualcosa come 10 alla 40esima volte più debole della forza di attrazione elettrica, ad esempio. E ci possiamo anche porre una domanda: perché la gravità è così debole? Cambierebbe qualcosa se questa forza invece potesse essere confrontabile, comparabile ad altre forze dell'universo? La risposta è sì, sicuramente la differenza sarebbe incredibilmente notevole. Se la gravità in effetti fosse un pochino più forte, allora le stelle brucierebbero molto più velocemente, il materiale di cui è composto, ogni stella sarebbe un pochino più compatto, compattato, il centro della stella sarebbe più caldo e la velocità delle reazioni nucleari sarebbe ancora più estrema. Le stelle quindi brucierebbero prima ancora di dare la possibilità a qualsiasi forma di vita di nascere, di essere creata. Sarà quindi l'evoluzione che potrebbe produrre degli osservatori come noi e quindi non avremo la possibilità di esserlo né di osservare ciò che succede. C'è anche un altro effetto, un effetto numero due. Se la gravità in effetti fosse un pochino più forte, allora l'universo, in corso di espansione, sicuramente decelererebbe, ovvero non si espanderebbe tanto quanto adesso. E in questo caso questa decelerazione sarebbe molto veloce. Questo vuol dire che se la gravità fosse addirittura diciamo 10 volte più forte rispetto al suo valore attuale, l'universo stesso probabilmente adesso sarebbe già terminato, concluso, e sarebbe verso una sorta di collasso finale. Se la gravità potesse invece essere confrontabile a diverse altre forze della natura, l'universo già tanto tempo fa sarebbe appunto crollato, collassato, e sicuramente noi non saremmo qui. Sarebbe successo una sorta di Big Bang e subito dopo una sorta di ripiegamento all'interno, di Big Bang al contrario, e sicuramente non saremmo qui. Quindi L'universo all'interno del quale ci troviamo a vivere in questo momento ha una forza di gravità. Questa forza di gravità permette all'universo stesso, diciamo, di vivere abbastanza a lungo affinché possa non solo emergere, ma anche evolvere la vita e quindi creare noi, cioè gli osservatori. La gravità deve essere debole in modo tale che l'universo possa essere sia abbastanza vecchio che abbastanza grande, perché solamente in un universo abbastanza vecchio e abbastanza grande potremmo nascere noi, oppure degli osservatori, osservatori che possono stare qui magari a discutere di queste cose. Ci potrebbe essere anche un esempio collegato al discorso della gravità. Questo riguarda una mappa, uno schema, un diagramma molto famoso peraltro, che è apparsa in un giornale, News of the World, proprio sulla prima pagina, diversi anni fa. Questo era il risultato di CUBE, e questo sta per Cosmic Background Explorer, CBE, un satellite che ha potuto osservare quello che era appunto lo spegnimento dopo il Big Bang. Allora c'erano delle radiazioni di calore che erano ancora visibili, che sono ancora visibili nell'universo oggi, però si sono appunto raffreddate, e questo può essere visto con gli infrarossi. Addirittura c'erano delle temperature molto molto basse, 3 gradi addirittura. Queste radiazioni sono un po' sparpagliate dappertutto nell'universo. Quando guardate il cielo in quel punto oppure nell'altro punto, beh, sappiate che le temperature là sono le stesse. In una parte solo su 100.000 potete trovare le stesse. Se però guardate con abbastanza pazienza, vedrete che ci possono essere piccolissime variazioni. Sono le variazioni che vi faccio vedere in questa immagine, quindi il rosso sono le aree, diciamo, un pochino più calde, a temperatura più elevata rispetto alle aree blu nell'universo. Ebbene, perché questo discorso è importante? Beh, queste sono delle vere e proprie crepe, delle pieghe. Sono una sorta di semi, di punti di inizio, di strutture invece su vasta, grande scala che andranno poi a comporre l'universo. Di nuovo, quando date un'occhiata sopra di voi al cielo, vedrete immediatamente che la materia ovviamente non è distribuita uniformemente in tutto quanto lo spazio, ma ci sono dei cluster, dei gruppi, delle masse, ovvero delle stelle, dei gruppi di stelle, delle galassie, dei gruppi di galassie e poi anche delle galassie ancora più grandi o dei gruppi di galassie. L'universo per cui ha una struttura assolutamente gerarchica. Ora, se il materiale che è stato creato, generato dal Big Bang, fosse stato tutto quanto uniforme, piatto ed uguale, allora questa struttura su vasta scala non si sarebbe creata. D'altro canto, invece, se queste aree fossero state ancora più forti, pronunciate, ovvero ci fossero state delle aree più dense dell'universo, che sono quindi conseguentemente a temperatura più elevata, se queste fossero state ancora più dense o numerose, invece di arrivare a formare quelle che oggi sono le galassie, sicuramente queste avrebbero formato ciò che noi oggi definiamo buchi neri. E questo è il classico foto di galassie con i cluster, con i gruppi, questi grappoli o masse, raggruppamenti, e tutto ciò che succede appunto a causa della forza di gravità che agisce proprio su queste piccolissime variazioni di cui vi parlavo prima e poi le amplifica. È un universo in cui appunto queste variazioni iniziali sono veramente delle variazioni di densità e di temperatura primordiali. Se fossero più grandi, ora sicuramente l'universo sarebbe trasformato in incredibilmente grandi buchi neri. Non ci sarebbero delle stelle, non ci sarebbero pianeti, non ci saremmo noi. Se invece queste variazioni fossero un pochino meno forti o accentuate, allora il materiale stesso e la materia non si aggregherebbe e quindi non formerebbe questi cluster come le galassie oppure le stelle. Per cui in entrambi i casi, se le variazioni fossero o un pochino più grandi o addirittura un pochino più piccole, in entrambi i casi, ripeto, noi non potremmo vivere, proprio perché non ci sarebbe un universo con le galassie nelle quali appunto viviamo. Oppure sicuramente, se ci fosse un universo, non sarebbe comunque possibile la vita. Allora, la maggior parte del tempo questa sera l'ho appunto utilizzato fornendovi degli esempi specifici di modalità grazie alle quali l'universo è stato creato e è stato fatto in maniera abbastanza delicata e sicuramente eccellente. Ora, se queste caratteristiche fossero state diverse, la vita sarebbe stata praticamente impossibile. Beh, provare a catalogare tutti questi fatti, e sicuramente ce ne sono tanti altri di cui non abbiamo parlato, beh, fare questa lista, questo elenco di punti, beh, ci porta sempre alla stessa domanda: come è successo? Perché? Siamo stati forse fortunati, è stato un discorso di coincidenze allo stesso tempo, stesso momento, abbastanza fortunati da poter avere tutte queste coincidenze insieme, questi elementi, o l'universo potrebbe essere stato diverso. Quindi questa sorta di approccio bioamichevole può essere abbastanza sospettoso, nel senso che potrebbe essere stato progettato da un creatore, che magari di nuovo lo vediamo là operare nella sua macchina con i tasti, i bottoni, le manovelle, e l'ha fatta funzionare questa macchina nel modo giusto. Poteva quindi pensare che, utilizzando la macchina in quel modo, avrebbe potuto creare noi osservatori. Beh, alcune persone effettivamente pensano che sia proprio questa la spiegazione giusta e corretta del fatto. Ovvero queste persone pensano che noi stessi dovremmo far riferimento a un progettista cosmico, al grande architetto dell'universo attuale, una persona, un'entità che ha ponderato tutta quanta questa scelta di universi possibili e deliberatamente ne ha scelto una di queste possibilità. Immaginate il creatore che dice: bene, scelgo questo universo perché è con queste condizioni che posso generare la vita. Beh, molte persone quindi accettano favorevolmente, positivamente questa idea. Devo però dire qualcos'altro, ovvero che la maggior parte invece dei miei colleghi scienziati non accetterebbero molto bene questo discorso, e cioè il fatto di fare riferimento a delle scelte divine, come se queste fossero spiegazione di queste unità di cui si parlava prima, di tipo antropico. Penso invece che una spiegazione positiva o favorevole o accettata per questi fatti incredibilmente importanti potrebbe essere il discorso di utilizzare o far riferimento a una teoria, la teoria del fatto di avere tanti universi o multiversi. Qui abbiamo appunto utilizzato il termine l'universo, fondamentalmente, ovvero si è sempre parlato di un universo all'interno di un sistema molto grande, all'interno di un sistema possibilmente infinito di tanti altri universi. Ci sono diverse varietà, diverse variabili che riguardano queste teorie, ovvero diverse modalità grazie alle quali potremmo probabilmente moltiplicare il numero di universi. E molto velocemente adesso vi potrei appunto spiegare alcune di queste teorie che vanno un po' di moda in questo momento, prima di provare a trarre qualche conclusione per quanto riguarda questo principio che si basa sull'antropia. Allora, l'idea di avere appunto diversi universi è quella che noi abbiamo chiamato appunto le leggi della fisica, i principi della fisica, cioè diamo per scontato che ci sono dei principi, delle leggi universali, fisiche, assolute. Adesso invece potremmo magari dire che ci potrebbero essere le cosiddette ordinanze, cioè delle regolamentazioni o norme locali, qualcosa quindi che si applicano solamente nella regione, nell'area in cui abitiamo, siamo noi nell'universo. Si potrebbe trattare del discorso della Terra, ovvero fate riferimento a tutto ciò che ha scoperto, ha fatto riferimento a Hubble, centinaia, migliaia, milioni di stelle in cui ciò potrebbe essere possibile. Però facciamo riferimento a questo universo che potrebbe essere molto grande, ancora addirittura più grande di quei 13 miliardi di anni luce di cui si parlava prima. Allora, un universo magari che è stupendamente più grande di questa cosiddetta regione che è quella di Hubble. Allora, se questo fosse giusto o se fosse così, allora potremmo addirittura arrivare a immaginare che in altre regioni o aree o universi che non sono affatto collegati al nostro ci potrebbero essere delle altre leggi, principi, condizioni. Principi e condizioni che potrebbero non essere leggi o principi della natura, che ci dicono quindi che il rapporto che c'è fra la forza gravitazionale ed elettrica deve essere uguale a 10 alla 40. Quindi questa è una sorta di ordinanza locale, di principio locale che potrebbe essere applicato al nostro universo. Ma non c'è una ragione che ci obbliga a pensare che questo principio possa essere applicabile anche in altri eventuali universi. E quindi intravedete in questo caso la possibilità che c'è in questo momento. Cioè, se noi immaginiamo un certo numero di universi all'interno di diverse aree o regioni, questi universi potrebbero non avere la vita e potrebbero quindi non avere gli osservatori, e noi stessi saremmo non visti da tanti altri, ma ci potrebbero essere pochi universi in cui per caso questa combinazione di numeri potrebbe essere quella giusta, e quindi ci potrebbe essere vita, ci potrebbero essere esseri umani e quindi degli osservatori che dicono: come siamo fortunati ad essere qui. E in questo caso quindi avrebbero detto: è nato l'universo, ci siamo anche noi. però avrebbero, non avrebbero ragione se pensassero che ci fosse magari un preaccordo, una presistemazione fissa che li ha fatti creare, che li ha fatti nascere e vivere. È una sorta di grandissima lotteria cosmica quella a cui sto facendo riferimento, una lotteria all'interno della quale molti universi, sempre che ci sono, perderebbero, però ogni tanto qua e là si crea questa combinazione di numeri giusta in modo tale che ci potrebbe essere appunto una vita, e quindi non ci sorprendiamo noi qui ad essere viventi, a vivere proprio su questo mondo in questo momento, semplicemente non avremmo potuto esistere negli altri universi e quindi ci troviamo a vivere qui in questo momento. E allo stesso modo non è una sorpresa il fatto di sapere che viviamo sulla crosta terrestre, sulla superficie di questo pianeta, e non tanto in tutto quanto quel volume incredibilmente più grande che è lo spazio esterno. Beh, questo lo sappiamo, semplicemente non potremmo vivere nello spazio. Beh, alcuni di voi probabilmente stanno pensando a questi possibili altri universi e perché magari abbiamo il diritto semplicemente di pensare o di aspettarci che esistono questi altri universi. Per cui, di nuovo, molto rapidamente vi condividerei con voi qualche esempio di teorie che sono veramente molto moderne, molto di moda in questo momento, grazie alle quali alcuni cosmologi stanno facendo delle ipotesi, ovvero il fatto che ci potrebbero essere delle altre grandi regioni dentro l'universo, ma con principi e leggi diversi, o addirittura degli altri universi da qualche parte. Ce n'è uno che è molto facile da capire, almeno come principio, come teoria, ed è quella che io vi mostro in questo schema. Qui avete il Big Bang, è stato veramente un evento di grande importanza e con tanto calore, c'è stato poi un raffreddamento molto rapido dell'universo fino ad arrivare alle temperature attuali. Grazie a degli esempi fatti in laboratorio, peraltro molto semplici, sappiamo che quando ci troviamo a raffreddare un materiale, immediatamente a partire da una temperatura molto elevata, la struttura di questo materiale potrebbe cambiare, cioè diventare diversa in diversi domini o settori. Ad esempio, un materiale magnetico, ad esempio la ferrite. Ora, se la scaldate, il discorso della magnetizzazione viene ad essere perso. E se c'è un raffreddamento, questa magnetizzazione torna. Ma la direzione in cui va o torna la stessa magnetizzazione è abbastanza particolare, a meno che non c'è un campo magnetico esterno che viene imposto su questo primo magnete. Quindi, quando raffreddiamo questo magnete o calamita, potrebbe avere dei domini diversi, con diverse direzioni, cioè della forza di magnetizzazione. E allo stesso modo, secondo alcune teorie moderne che riguardano le forze fondamentali della natura, come la forza più potente o meno potente, la forza stessa, la potenza di questa forza e effettivamente le masse anche di alcune delle particelle che partecipano a questa stessa interazione, ebbene queste non sarebbero determinate da alcuni principi che arriverebbero da un Dio, ma proprio al contrario sarebbe il risultato di una modalità assolutamente incidentale in cui lo stato del sistema o il sistema stesso si è raffreddato dopo il Big Bang. Quindi in altre regioni dell'universo questo raffreddamento potrebbe essere stato diverso e i numeri di cui parlavo prima potrebbero essere diversi. Possiamo ad esempio immaginare di poter di nuovo essere Dio, di guardare in basso verso l'universo e vedere che la regione, l'area in cui noi viviamo, magari è contrassegnata da un piccolo puntino blu. Questa è, o sarebbe, inserita all'interno di un'area verde. L'area verde è l'area in cui ci sono i numeri giusti per la vita, i cosiddetti numeri giusti per la vita. E poi proprio per caso, semplicemente perché se noi ci spostassimo al di fuori dell'area verde, avremmo delle altre aree o regioni in cui però i numeri non sarebbero quelli giusti e queste regioni quindi sarebbero assolutamente non osservabili. Ci dovrebbero essere di nuovo delle altre aree verdi dentro le quali ci potrebbe essere la vita. Ora, noi non possiamo vedere, non riusciamo a vedere queste altre aree perché noi non siamo abbastanza potenti, evoluti da poter andare a vedere o raggiungere fisicamente, tantomeno, queste aree così lontane. Inoltre poi l'universo ha un'età, lo dicevamo prima, circa 13 miliardi di anni, per cui anche in linea di principio in questo momento ci sarebbe impossibile vedere al di là di qualcosa come 13 milioni di anni. Quindi effettivamente non c'è una prova diretta, vera e propria, che arriva da queste altre possibili regioni che potrebbero essere state raffreddate diversamente e conseguentemente potrebbero essere arrivate a sviluppare delle forze con delle potenze diverse rispetto alle forze che invece constatiamo noi qui sul pianeta Terra. Ad esempio le masse di particelle potrebbero essere quindi diverse rispetto a quelle della nostra regione o area dell'universo. Quindi noi dobbiamo fidarci di quello che vediamo oppure di quello che sentiamo come teoria scientifica. Il fatto cioè che queste regioni potrebbero esistere. Ebbene, molti dei miei colleghi in effetti pensano che sia plausibile e accettabile che su scala molto vasta ci potrebbe essere questa struttura, questa stessa struttura in altri domini, in aree in cui la forza più potente può essere ancora più potente, oppure la massa dell'elettrone potrebbe essere un pochino più grande. Ebbene, queste teorie non sono state sviluppate abbastanza affinché possiamo effettivamente essere molto precisi sulla dimensione di questi domini, oppure sulla natura o tipologia esatta di questi domini, quelli che quindi che potrebbero nascere o crescere o svilupparsi al di fuori delle nostre possibilità di osservazione. È però questo un principio abbastanza certo, sicuro, comunque studiato, cioè se gli elementi fondamentali che riguardano la fisica fondamentale, ovvero gli stessi elementi che determinano la esistenza o non esistenza della vita dell'universo, caratteristiche quindi che derivano e che vengono create proprio dalla modalità di raffreddamento, praticamente molto simili a quello che succede in altre modalità di raffreddamento per altri materiali, allora queste caratteristiche potrebbero essere diverse in diverse possibili altre regioni. Però l'universo potrebbe essere molto grande, queste regioni o aree potrebbero essere molto grandi e non c'è prova di quanto, ad esempio, quanto poi effettivamente grande sia la regione di Hubble, 13-14 miliardi di anni, c'è variazione quindi in questi numeri di base? Beh, possiamo dire che, e questo lo dico così velocemente, c'è qualche piccola prova che ci dice che o la velocità della luce o la carica dell'elettrone potrebbero cambiare anche semplicemente di pochissimo, piccole parti dei milioni durante l'evoluzione dell'universo. Questo le faccio riferimento perché qualcuno magari qui potrebbe appunto fare riferimento a un testo abbastanza controverso pubblicato su Nature nell'ultimo numero di agosto, in cui si fa riferimento di nuovo alle tecnologie e ai principi che riguardano il calcolo della velocità della luce. Però questo discorso ci porterebbe un po' fuori dal cammino di questa sera. Ora, non passerò molto tempo su questa diapositiva, ma mi sembra molto bella, per cui ve la volevo far vedere. Allora, questa è stata generata da Andrei Lindy, un cosmologo, è russo, adesso lavora all'Università di Stanford, che è in California. È stato uno dei veri e propri creatori, architetti di quella che è il cosiddetto scenario dell'universo che si basa sul principio di inflazione. Ora, sulla base di questo, nei primi secondi di creazione dell'universo, ci sarebbe stata una partecipazione di tantissimi fattori. Ora, anche nella teoria standard del Big Bang sappiamo che l'universo appunto ha cominciato ad espandersi molto rapidamente, ma con questa teoria dell'inflazione e c'è un ordine di grandezza che è molto più grande e più veloce, quindi una sorta di forza di accelerazione, una espansione che si è creata con più accelerazione. Linden stava quindi riflettendo su questo punto e quindi si domandava cosa poteva succedere se magari un modello operato abbastanza semplice ha preso in considerazione un campo, un'area particolare, magari un campo che determinava la forza della natura stessa. Quindi se magari si potesse fare riferimento a tre valori fondamentali e se questi tre valori potessero essere diciamo identificati con verde, giallo e blu. Quindi cercato di capire cosa poteva succedere a questo universo dopo il raffreddamento e alle regioni che si sarebbero create. Beh, questo praticamente è un discorso di frattali, è una struttura a frattali, così lo definiscono i matematici. Possiamo aspettarci e capire che la nostra ubicazione particolare, così nell'universo, magari nell'area rossa piuttosto che in quella verde, in cui comunque i numeri erano quelli giusti, potrebbe essere comunque inserita all'interno di un'altra area, di un altro colore. Ma di nuovo, se invece ci alziamo, solleviamo e facciamo finta di essere Dio per vedere in basso, allora c'è tutto un discorso di mix, di elementi che si accavallano, si mescolano e potrebbero aver creato una fisica diversa. A volte questo caso si fa riferimento a questo quadro come quello del multiverso, ovvero i vari universi possibili. Questa immagine quindi vi fa vedere in pratica quello che, ripeto, in un modello abbastanza semplice, lo stesso cosmologo russo pensa che sia così il multiuniverso, è la visione che ha del multiuniverso. Ora, una delle possibilità che c'è in questa teoria è che il numero delle dimensioni spaziali non sia un numero fisso, quindi non sia appunto imposto o stabilito da Dio. Però potrebbe variare proprio conformemente al modo in cui l'universo si è raffreddato dopo il Big Bang. Vi farei quindi vedere come questo processo potrebbe aver luogo. Ora, quando diciamo appunto che viviamo nell'universo con tre dimensioni spaziali, Beh, in questo caso si fa riferimento a un livello di osservazione quotidiano, normale, cioè sia io che tutti quanti voi vediamo in tre dimensioni. È però possibile che ci siano più dimensioni spaziali che ci sono nascoste, semplicemente perché sono molto piccole. Immaginate, ad esempio, di guardare a un tubo da molto lontano. Sembra una piccola linea, una sorta di riga. Quando poi ci avviciniamo ci rendiamo conto che questa riga o linea è in effetti un tubo. E poi magari pensavamo che ci fosse un punto su questa linea, invece magari un cerchio che è attorno appunto al tubo stesso. Ebbene, allo stesso modo, forse, a quello che noi possiamo pensare sui vari punti dello spazio, cioè lo spazio tridimensionale, potrebbe essere un piccolo cerchio, un cerchio quindi che ruota attorno a una possibile quarta dimensione. Quindi quello che è possibile fare è nascondere questa quarta dimensione, perché vediamo un puntino e non un cerchio. Magari potremmo vedere anche questa quarta dimensione. Se magari avessimo questa quarta dimensione nascosta, sarebbe possibile avere qualsiasi numero a nostra disposizione. Mi sembra veramente qualcosa di cui si parla molto in questo momento, cioè si esaminano delle teorie grazie alle quali lo spazio potrebbe avere 10 dimensioni, addirittura qualcuno azzarda anche di più. Questo come risultato di processi fisici di cui si è parlato molto, che avrebbero avuto luogo dopo il Big Bang, tutte, tranne tre di queste dimensioni, sono effettivamente materializzate. I meccanismi di questa materializzazione, di nuovo, possono essere diversi a seconda delle diverse aree dell'universo. E di conseguenza possiamo quindi immaginare che in questo quadro di multiverso, o di multiuniversi, di molteplici universi, potremmo avere, in una regione molto molto lontana dell'universo, dello spazio, potremmo capire quindi non tanto che le potenze delle forze sono diverse, ma che il numero di dimensioni possa essere diverso. Se viaggiamo da questa parte per miliardi e miliardi di anni luce, potremmo arrivare in un'area in cui ci sono magari diverse dimensioni spaziali e poi magari una gravità che è mille volte più forte. E sono abbastanza sicuro che in queste condizioni la vita non potrebbe esistere. C'è un'altra possibilità ancora per quanto riguarda questo discorso dei molteplici universi o del multiverso, ed è la seguente, ovvero questo quadro che vi ho descritto, che è abbastanza grande ma statico, è magari sbagliato. Potremmo cioè immaginare qualcos'altro, ovvero immaginare che, sempre per utilizzare termini abbastanza facili o semplici, l'universo stesso potrebbe avere dei bambini, dei piccoli figli, ed ecco quello che potrebbe essere il cosiddetto bimbo o bambino del nuovo universo. È stato proprio Einstein a dirci, ad insegnarci, che la gravitazione può essere proprio vista come una sorta di distorsione dello spazio, spazio nel tempo. Lo spazio può essere curvo. E in questo caso, in questa slide, faccio veramente vedere quelle che sono queste regioni curve nello spazio. Se c'è questa curva abbastanza forte, sarebbe possibile immaginare anche delle forme di questo tipo. Beh, i fisici qui conosceranno bene questa immagine, forse magari chi di voi non è fisico si potrebbe stare anche chiedendo cosa vi sto facendo vedere, perché dopo tutto lo spazio è, come vi dicevo prima, tridimensionale per tutti quanti noi. Quello che invece vi faccio vedere qui è una superficie bidimensionale e questa è stata appunto curvata appena. Questo perché ovviamente per me è impossibile farvi vedere, grazie a uno schermo di un computer, farvi vedere una curvatura tridimensionale. Quindi quando vi faccio vedere questa superficie bidimensionale, e se siete d'accordo questa superficie, questa dovrebbe appunto essere in grado di rappresentare lo spazio tridimensionale. Cosa succede quindi? Ci potrebbe essere una regione dello spazio che potrebbe essere spinta fuori, separata e lontana da tutto il resto. Se questa separazione diventa addirittura estrema, quindi a elevati livelli, si potrebbe addirittura scollegare e diventare un cosiddetto universo bimbo, come l'ho chiamato io, ovvero un nuovo universo nascente, collegato dall'altro. E sulla base di ciò che è stato detto da alcuni fisici, questo potrebbe essere possibile. Adesso si fa riferimento appunto a questi studiosi che sono in Canada. Allora, il nostro universo potrebbe effettivamente far nascere questo baby universe, questo grazie o a causa del crollo, del collasso di alcune stelle che formerebbero poi i buchi neri. E quindi l'universo madre potrebbe essere visto addirittura come un buco nero, e invece l'universo vero e proprio sarebbe il nuovo universo, quello piccolo, la creazione. Questo potrebbe quindi espandersi a sua volta creare degli altri universi. Nel fare questo però si sono un pochino scollegati da quello che sono, da quello che è il nostro universo, per cui ci sono due universi, madre e bambino, che cominciavano con l'essere collegati all'inizio e che poi con il tempo si scollegherebbero. Beh, allo stesso modo il nostro stesso universo potrebbe essere nato e generato grazie al Big Bang non solamente come primo e unico universo, ma proprio come se fosse il prodotto, la conseguenza, il bimbo, il figlio di un altro universo. In principio questo processo potrebbe andare avanti appunto all'infinito, lo immaginate bene, ed è per questo che noi possiamo immaginare che quando si forma questo universo baby potrebbe avere delle regole, delle leggi, dei principi diversi, fondamentalmente diversi rispetto a quelle in vigore nell'universo madre. E nel caso in cui i numeri fossero giusti, di nuovo potremmo avere vita, quindi potremmo nascere noi osservatori. Bene, mi sto avvicinando quindi alla fine di questa mia presentazione. Menzionerei peraltro una ultimissima possibilità, perché magari la leggerete nella stampa. È una parola inventata, Brain Worlds, letteralmente mondi a membrana. Brain è l'abbreviazione di membrane, di membrana. Ora, nel nostro mondo tridimensionale non ci potrebbe essere una membrana di questo tipo, ad esempio una membrana fatta con tre diversi livelli, fatta su tre diversi livelli. Possiamo immaginare magari quattro livelli, poi ancora cinque livelli di questa membrana, eccetera. Allora, sulla base di questa teoria Brain Worlds, cioè i mondi fatti a membrana, ci potrebbero essere tre membrane, ovvero universi tridimensionali, che potrebbero però collegarsi, come vedete peraltro nell'immagine, in una quarta dimensione spaziale. Di nuovo, quello che potremmo immaginare è che ci potrebbero essere questi altri livelli o fogli o appunto membrane. Di nuovo ci potrebbero essere delle regioni tridimensionali che sarebbero supportate da altri principi, da altre leggi rispetto a quelle che invece sono in vigore qui nel nostro universo. Ecco quindi un'altra teoria moderna, sicuramente moderna, che ci farebbe anche aspettare, di nuovo sempre su basi teoriche, che potrebbe esserci non solamente un universo, ma un numero molto elevato, addirittura un numero infinito di universo, e quindi conseguentemente un numero infinito di leggi e di principi. Terminerei questa presentazione per voi spiegandovi, dandovi qualche spiegazione su questo discorso dei multiversi, proprio sulla base di questo discorso che si faceva prima, cioè dell'antropico. Allora, è stato detto che sembra che ci sia una scelta tra due punti: da una parte Dio, come dicevo prima, come una sorta di vero e proprio architetto cosmico che possa scegliere o selezionare l'universo giusto con i numeri giusti affinché si crei non solamente l'universo, l'universo bioamichevole, ma anche la vita. Dall'altro canto invece potremmo avere questa teoria, quella del multiverso, cioè una gamma incredibilmente vasta di diversi universi. Solamente però con una piccolissima parte di questi universi che potrebbero essere osservabili. Questa spiegazione che riguarda i multiversi appare molto spesso, se ne parla frequentemente, giustamente perché evita la necessità di un architetto celeste o di un dio o di un cosiddetto selector, una persona, un qualcuno, un ente, una forza che possa andare a selezionare e fare una sorta di lista della spesa delle varie alternative possibili. Il problema però con questa teoria del multiverso è che ci vogliono un certo numero di supposizioni. Ad esempio, in tutte quante queste teorie del multiverso di cui vi ho accennato, l'universo deve avere delle leggi, dei principi, almeno di qualche sorta, di qualche tipo. Se quindi voi cercate di dare un'argomentazione a riguardo, allora sicuramente ci vorrà una raccolta, una gamma molto molto grande di mondi, addirittura di universi, per poter fornire delle prove. E solamente in una piccola parte di questi, solamente per puro caso, ripeto per puro caso, ci potrebbero essere degli universi con delle leggi, mentre tutti quanti gli altri sarebbero in pieno caos. Allora, in questo caso semplicemente vedremmo che l'universo che troviamo ad osservare ha un grado molto molto più elevato di ordine, un grado molto più elevato di applicazione di leggi e di principi che sono necessari per la creazione della vita. Ad esempio, se la carica sull'elettrone a cui facevo riferimento prima potesse variare semplicemente diciamo di una parte su un milione, e questo magari una volta ogni secondo, ma di nuovo a in movimenti casuali, non ci sarebbero affatto effetti sulla chimica né sulla biologia. Sappiamo però bene, sempre sulla base di esperimenti di laboratori, che se la carica dell'elettrone è fissata e quindi non si muove, non si sposta, In questo caso avremo un problema, e quindi questo problema dell'utilizzare il discorso antropico del multiverso, questo potrebbe essere una spiegazione di queste leggi o principi che ci sono appunto dell'universo. Questa però ci spiega solamente qualcosa, cioè sono delle leggi e principi che sono necessari per la vita. L'ordine quindi che noi veniamo dell'universo è molto superiore a ciò che noi, a ciò che servirebbe a noi o ciò che servirebbe per creare la vita o per renderla possibile. Quindi possiamo dire quindi che questo discorso di leggi o principi dell'universo è semplicemente una creazione e quindi una derivazione di quella scelta possibile, e quindi c'è un insieme di tanti caos e pochissime leggi, pochissimi principi. Addirittura ci sarebbe molto caos solamente quando, e anche quando ci sarebbero troppi principi o troppe leggi, cioè molte di più rispetto a quante ne servono per vivere, per la vita. C'è un secondo problema però, ovvero, facendo riferimento al multiverso, questo non sembra essere un passo in avanti rispetto all'idea di Dio, che ha appunto questa sorta di lista della spesa e la spunta per creare un universo vivibile o dove c'è vita. Ci può quindi essere un discorso molto molto complesso, cioè diverse entità o diverse persone o diverse azioni che possono spiegare l'universo, ovvero una sorta di numero infinito di domande a cui non sono state date risposte. Sono delle tecniche molto deboli, forse ingenue, quelle che fanno riferimento come teorie alla presenza o esistenza di un Dio che possa considerare un numero infinito di altre possibilità e che magari le scarta proprio a favore di questa possibilità, quella in cui viviamo noi oggi. Allora, di nuovo, antropologicamente, entrambi queste teorie sembrano essere equivalenti. Penso che addirittura possa essere possibile sviluppare una branca della matematica e si fa riferimento alla teoria dell'informazione basata sugli algoritmi. Questa teoria algoritmica potrebbe rigorosamente provare che il multiverso, che quello che cioè ha un addio come un selector, come una persona che sceglie, potrebbe essere creato in varie lingue. Quindi lo status ontologico, non so se è una parola appunto che possa essere tradotta comunque, status ontologico, penso che ci sia comunque un equivalente, è ontologico. Allora, molti teologi non accettano favorevolmente quest'idea, cioè quest'idea così ingenua, apparentemente ingenua, di un Dio che è una sorta di donna che va a fare la spesa, e cioè che ha questa lista della spesa e cerca qualcosa di abbastanza bello, di abbastanza buono, conveniente, che stia bene a casa e che quindi crea l'universo giusto, ovvero una sorta di persona che scarta tutte le alternative, che crea solamente un universo e guarda caso è quello in cui siamo noi. Non mi sembra teologicamente soddisfacente come risposta. C'è anche un altro problema in questo caso che riguarda di nuovo questa idea del multiverso, è il problema Matrix. Matrix, proprio il film che abbiamo visto. Questa cioè ha a che fare con la distinzione che c'è tra la realtà e la virtualità o la realtà virtuale. Allora, non mi rimane abbastanza tempo per spiegarvi esattamente questo tema di Matrix, ma semplicemente sono così dei cambiamenti fra mondo reale e mondo virtuale e passaggi tra uno e l'altro. Ora, i devoti alla fantascienza sicuramente non fanno fatica a credere appunto a quello che viene detto dalla comunità internazionale che parla di intelligenza artificiale. Avremo cioè dei computer che saranno abbastanza bravi e evoluti da essere simili alla nostra coscienza. Beh, se pensate che questo possa essere fatto, un giorno probabilmente ci potrà essere una macchina che potrà veramente simulare in tutto e per tutto un essere umano, la coscienza dell'essere umano, un'intera comunità di esseri umani e conseguentemente un intero universo. In linea di principio, di nuovo, se avete un'intelligenza sufficientemente avanzata, spinta e anche una comunità tecnologica sufficientemente sviluppata, allora questa stessa comunità potrebbe simulare l'esistenza dei mondi e quindi potrebbero essere degli esseri non umani ma computerizzati che vi potranno raccontare che differenza c'è tra la realtà e la virtualità. Visto che un sistema potrebbe simulare un numero infinito di sistemi virtuali, allora un certo dato osservatore possibilmente potrà osservare queste simulazioni e molte più rispetto a quelle che esistono nel mondo reale. Quindi, di nuovo, se noi riprendiamo in considerazione la spiegazione del multiverso e ne svisceriamo la logica, beh, qualcuno magari ci dirà che questo è un po' riduttivo come argomentazione o spiegazione della teoria del multiverso. Beh, se lo facessimo, dovremmo accettare che avremmo questo numero incredibile di altri universi, e ce ne potrebbe quindi essere almeno uno in cui c'è un livello di intelligenza abbastanza avanzato da poter creare un numero infinito di universi simulati, e all'interno di queste realtà simulate tutti quanti gli esseri umani o gli esseri che hanno coscienza avrebbero una sorta di rapporto con l'intelligenza artificiale, così come l'essere umano è in rapporto, relazione rispetto a quello che potrebbe essere un creatore, un architetto, ovvero Dio. Di nuovo, in parole, vi ho appena detto e dimostrato che se prendete in esame questa spiegazione del multiverso e se la fate seriamente, questa dimostra l'esistenza di Dio. Se per Dio noi intendiamo il Dio ingenuo, ovvero proprio il Dio che è un selector, cioè quello che sceglie l'universo giusto all'interno di questa lunga lista della spesa. E quindi vediamo che la spiegazione del multiverso, che magari sembra essere ingenua, è un sistema che invece ci fa ragionare. Questa è l'ultima diapositiva per questa sera e io quindi arriverei a queste conclusioni finali. Non c'è dubbio, almeno penso, sul fatto che l'universo sia creato in modo tale che sia appunto adeguato per la vita. Questo sembra un fatto su cui non ci sono contraddizioni o dispute, e quindi ho cercato forse anche di convincervi velocemente che questa spiegazione del multiverso per tutto questo incredibile insieme di cose è abbastanza avanzato, almeno per quanto riguarda la nozione di questo selettore o persona che sceglie, divina, quindi Dio, che di nuovo fa questa sorta di spunta sulla lista della spesa. E probabilmente possiamo anche dire, sulla base di tutte queste osservazioni, che potremmo avere anche una terza modalità, una terza via. Dovremmo cercare di lavorare meglio e magari di fare anche un pochino meglio di quelle che sono le spiegazioni di base. Semplicemente faccio riferimento così a una sorta di proverbio inglese a cui si fa riferimento a un'arma che esplode in tutte le direzioni perché è troppo vecchia, oppure a volte si potrebbe dire che Dio ha fatto tutto ciò sulla base di risorse infinite, oppure c'è un numero infinito di universo in cui possiamo trovare di tutto. Però di nuovo sono delle spiegazioni così tirate un po' a caso, semplicemente per non dilungarsi troppo su alcuni argomenti. E quindi quello che credo è quanto segue, cioè che il problema del cercare di spiegare tutto ciò, ovvero come la vita si è inserita e viene portata avanti all'interno dell'universo, ebbene è un problema che nasce perché l'universo è veramente uno stato della materia molto particolare. È però uno stato che si presenta, ripeto, solamente sulla base di principi e leggi particolari. Dobbiamo quindi riprendere in considerazione questo elemento speciale della vita, proprio perché sono dei principi, delle leggi speciali e particolari che ha permesso questo stato o che ha creato questo stato stesso. E quindi per qualcosa come 300 anni gli scienziati e soprattutto in particolar modo i fisici hanno avuto un concetto particolare nelle loro teste per quanto riguarda il concetto di leggi o principi fisici. Questi principi fisici sono universali, cioè si applicano a qualsiasi elemento, e non fanno alcun riferimento a nessuno stato specifico. Ovvero non si fa mai menzione o riferimento nelle leggi o nei principi che riguardano ad esempio la gravità, oppure l'elettromagnetismo, che riguarda giustamente i pianeti. Mai menzione, mai riferimento da nessuna parte in tutte quante queste leggi del discorso dei computer oppure degli apparecchi televisivi. Non si fa mai riferimento a questi apparecchi e di nuovo nelle leggi o principi che riguardano le forze gravitazionali più o meno forti, che riguardano giustamente la vita perché riguardano gli esseri umani. Ebbene, tutti questi elementi non sono mai stati menzionati e sicuramente c'è un certo livello di compatibilità con leggi o principi. Ma la loro esistenza però non viene derivata inevitabilmente o tratta o è una conseguenza dalle leggi o dai principi. Beh, penso che, credo che appunto la risposta a questo problema potremmo trovarla solamente se smettessimo di pensare a questo approccio dicotomico, a questa dicotomia o dualismo, e cioè principi eterni che si applicano a tutto, però non spieghiamo niente in particolare. E invece dall'altra parte ci potrebbero essere degli stati, delle condizioni speciali, particolari, grazie alle quali, all'interno delle quali, la vita potrebbe essere possibile e sarebbe anche la cosa più bella a cui pensare. Beh, io penso che dovremmo sviluppare una sorta di senso nuovo all'interno delle... ovviamente. Ebbene, la teleologia sta a implicare qualcosa che fa riferimento a una direzione, a una volontà, a un senso. E all'interno di un universo tale, Dio potrebbe vivere anche abbastanza bene, peraltro. Perché questo? Perché se magari... Se desiderate appunto avere un tal Dio, beh, questo Dio non avrebbe semplicemente il ruolo di selezionare o di, ripeto, di fare questa spunta nella lista dello shopping, della spesa, ma darebbe una garanzia, ovvero starebbe a supportare questi principi, queste leggi, queste regole, peraltro in modo tale da fare sviluppare l'universo in un certo modo, cioè dalla materia alla vita, dalla vita a noi osservatori, e poi potrebbe andare a includere tutto quanto l'universo. Quindi noi osservatori potremmo essere molto più che osservatori, potremmo capire, e questo è un fatto di significato fondamentale che è stato purtroppo trascurato sempre dagli scienziati. Quindi in questa mia terza via o terza azione, praticamente è un'idea, ci potrebbe non essere nessuna teoria, ovvero potremmo immaginare che potremmo migliorare sulla base della teologia classica, potremmo spiegare e migliorare anche il discorso scientifico che riguarda il multiverso, ovvero potremmo dare una descrizione dell'universo in cui gli obiettivi, le ragioni, i motivi escono da questa descrizione, non ne sono la base. Un tale universo sarebbe sicuramente non bioamichevole, ma sarebbe molto amichevole e positivo per noi tutti, per i nostri cervelli, le nostre menti, e questo potrebbe anche definire la nostra complessità, una complessità tanto elevata quanto quella del cervello umano e quella che ha portato alla cultura di noi esseri umani. E potrebbero esserci anche delle applicazioni molto molto potenti, quelle che vengono a essere basate sui processi della natura, ovvero i processi della gravità oppure delle particelle fondamentali. Oppure il discorso stesso di questa sovrapposizione, sia a livello di base che a livello più elevato, tutti questi principi permetterebbero a un nuovo universo, quello di esseri umani, ma anche di menti, di essere una sorta di conglomerato e quindi di poter contenere la sua espansione ulteriore. Questo però andrebbe contro i desideri forse dei teologi, ovviamente. E pensate magari anche all'universo come a una sorta di obiettivo finale o a qualcosa che ha un obiettivo finale. In questo caso quindi dovremmo anche sbarazzarci di un numero infinito di altri universi non interessanti. Beh, penso appunto che con questa ultima azione ed idea vi ho portato forse molto fuori, molto lontani a livello così mentale e cerebrale. Vi ringrazio per l'attenzione e per avermi seguito questa sera.
Grazie, si è fatto un po' tardi. Io volevo solo concludere, se abbiamo ancora 5 minuti, intanto osservando che mentre Paul Davis parlava nella sua parte, diciamo, di descrizione del multiverso, di questa realtà peraltro piuttosto speculativa ancora dal punto di vista dei dati sperimentali che noi possiamo portare a sostegno, no, di questa visione, ma pensavo come il fatto della vita, cioè della nostra presenza, della presenza della vita, sia qualcosa di talmente straordinario da richiedere, per andarsi a cercare una spiegazione di quello che noi vediamo, una realtà così fantastica, una realtà così grande, forse inesistente, ma è un tentativo di darsi una ragione di un fatto evidentemente straordinario, cioè l'unicità, la delicatezza con cui noi siamo costruiti. E da questo punto di vista, riferendomi alla conclusione che faceva Paul, gli voglio fare una breve domanda. Ci rendiamo conto che questo sguardo che noi con la scienza possiamo avere sulla realtà è qualcosa in sé di straordinario? Che esista nell'universo un punto che è la ragione umana, che è quello che noi mettiamo in campo per venire in rapporto con la realtà dell'universo, è un fatto straordinario. Volevo da lui un commento su questo, perché mi pare che quando si accennava alla fine a una visione della realtà cosmica con una teleologia, con un punto di arrivo, forse questo segno che noi abbiamo, questo fatto che noi sperimentiamo di poter conoscere la realtà a un livello che sarebbe non necessario per la nostra sopravvivenza, ha qualcosa di interessante da dirci.
Sì, beh, sicuramente, perché penso che già da tanto tempo penso che sia necessario poter introdurre proprio nella nostra scienza alcuni aspetti di questa teleologia. Ora, non tanto nel modo in cui lo voleva, lo desiderava magari Aristotele, cioè magari con un discorso di imposizione, sicuramente no, ma al contrario dovrebbe essere o succedere questa cosa in modalità diverse, cioè senza fissare tutti quanti i dettagli, ma semplicemente stabilire quelle che sono le linee guida o le tendenze generali. C'è stata peraltro una discussione oggi stesso sul fatto di potersi aspettare la presenza di vita su altri mondi, oppure avere magari degli esseri umani intelligenti o anche degli scienziati o anche dei fisici che potrebbero magari così aprirci le porte di queste domande, questioni che ci poniamo già da tanto tempo. Beh, se una risposta è possibile, posso immaginare un insieme di leggi e principi in cui c'è una tendenza, un trend generale dell'evoluzione, e poi dopo con l'emergenza, col nascere dell'intelligenza, questa potrebbe essere insita in questi principi, però non ci sono i dettagli particolari, quindi magari non aspettiamoci di trovare esseri umani sugli altri pianeti, ma semplicemente degli esseri intelligenti. Beh, ci potrebbero essere tantissimi altri modi di descrivere tutto ciò, ma l'evoluzione dell'universo vivrebbe questa sorta di canalizzazione, ovvero dei canali, una sorta di canale che ci porta verso un risultato particolare, però senza dettagli, quindi un mix fra possibilità, caso e principi. Sicuramente il gioco finale, il risultato alla fine non è già determinato. Nella teologia, le varie dottrine magari vicine alla teologia stessa? Sì, beh, forse sarebbe un discorso abbastanza difficile e troppo lungo da fare in questo momento della giornata, della serata.
Bene, ringraziamo Paul Davis ancora per questa sua presenza. E vi ricordo che la prossima riunione, il prossimo incontro del Percorsi della Scienza del Centro Culturale San Carlo e Euresis si terrà giovedì 13 marzo in via Zebedia numero 2. Avremo ospite il professor Amos Maritain e il titolo sarà Semplicità ed evoluzione dai fiumi alle proteine. Grazie e arrivederci.